Un saluto agli amici di Radio Missione Francescana Medicina e un saluto naturalmente lo faccio anche a Dini. Io devo sopportare, lo devo sopportare, siamo qua, lui deve studiare, lui studia sempre. Ecco, il tema di oggi qual è? È importante perché la fibromialgia. E abbiamo con noi il dottor Marco Broggini, ex responsabile del servizio di reumatologia dell'ospedale di Circolo di Varese, adesso reumatologo, libero professionista.
Buongiorno
perfetto.
A tutti, perfetto.
Però devo leggere questa bella frase, dai, lasciamela leggere perché cercarla su internet. Leggo questa prefazione che ho trovato in internet sulla fibromialgia. Allora, alla mattina ti senti più stanca di quando sei andata a dormire? Hai dolore dappertutto? Ti stanchi per minimi sforzi? Soffri di gastrite o di colite? Hai spesso mal di testa e vertigini? Sono anni che ti lamenti di questi sintomi, ma nessuno è riuscito a trovare una spiegazione? Potresti essere una delle milioni di persone del mondo affette da sindrome fibromialgica.
Sono d'accordo.
Bella però come introduzione, sì. Bella sì, come introduzione. Sì. Tu che dici?
È vero, bravissimo,
Dini?
È vero.
Io ti volevo dire, la domanda è questa. La fibromialgia, no, ma oggi è particolare, fibromialgia, c'è sempre stata questa patologia oppure l'abbiamo inventata noi, l'avete inventata voi reumatologi?
No, è una patologia oggi prepotentemente emersa, colpisce il 2-3% della popolazione, questo in tutte le nazioni, non solo in Italia. Una volta aveva altri nomi, ma è sempre esistita, insomma. Una volta si chiamava spasmofilia, fibrosite, e oggi meglio si chiama sindrome fibromialgica. Sindrome perché è un insieme di sintomi e anche forse di malattie in un certo senso. Tutte però malattie che non hanno niente di obiettivabile. Un po' come il mal di testa, uno ha il mal di testa, ha il dolore forte e tutto, però non ha nessuna lesione fisica. Noi possiamo fargli l'autopsia ma non troviamo niente, così sono i fibromialgici. E quindi è un dolore senza una sostanza. Gli esami che vengono fatti sono tutti negativi e questi pazienti poveretti hanno la beffa e il danno perché... Spesso addirittura anche i parenti dicono, ma insomma hai fatto tutti gli esami, non hai niente, piantala di lamentarti. Quindi hanno il dolore, ma spesso non vengono neanche creduti.
Beh, ma c'è una causa però.
Ma la causa è una disfunzione del sistema nervoso, no? Per cui c'è un'aumentata sensibilità al dolore, no? Da parte di questi pazienti. Tant'è vero che si è visto che è una malattia in un certo senso ereditaria, perché spesso si vede la nonna, la mamma e la nipote che hanno questa malattia. I geni interessati sono tanti, non è un solo gene alterato, e sono i geni che producono le sostanze che modulano il dolore. Avendo questa alterazione, loro il dolore lo sentono in maniera anormale. Quello che per una persona è una pressione, no? Che uno può fare col dito sulla pelle, così, per loro diventa dolore. E quando noi medici schiacciamo alcuni punti, no, del loro corpo, questi pazienti saltano letteralmente in aria dal dolore. Si chiamano appunto tender point e prima erano considerati essenziali per fare la diagnosi di fibromialgia. Oggi la diagnosi invece viene fatta in base a tutta una serie di sintomi.
Ah, ne parliamo della diagnosi perché è importante.
Non
la
viene
diagnosi.
Fatta valorizzando questi punti.
Sì, erano addirittura...
questi punti si possono certo. Eliminare anche altre patologie che possono confinare.
Sì, effettivamente questi tender point erano nella diagnosi, nei criteri diagnostici del 1980, ecco. Così. Ora sono stati superati e non sono strettamente necessari. Una volta bisognava trovare almeno 11 di questi punti positivi per dire che un paziente era fibromialgico. Oggi no, la diagnosi si basa su altri criteri. E quali sono? Allora, il fibromialgico ha dolori diffusi. Sono dei dolori che il paziente stesso non sa dire se sono dei muscoli, dei tendini, delle ossa, della cute. Ecco, sono dolori molto strani. A volte sono bruciori, sono fitte, a volte sono continui, a volte sono intermittenti.
Scusa un attimo, ma prende tutto il corpo?
Prende tutto il corpo, dalla punta dei capelli alle unghie dei piedi, dicono i pazienti stessi, no? E questo dolore diffuso si associa poi in genere a un sonno non ristoratore. Cosa vuol dire? Che spesso questi pazienti dicono: ma io dormo bene, ma quando al mattino si svegliano che sono tutti rotti, no? Come se non avessero neanche riposato, proprio perché non è un sonno normale. E oppure addirittura soffrono di insonnia chiara, evidente. Comunque che al mattino si svegliano tutti rotti. Poi, non dormendo regolarmente, sono sempre stanchi. Tant'è vero che la fibromialgia a volte viene confusa con la sindrome da astenia cronica, che invece è su base virale. Però i sintomi sono molto simili, perché questi pazienti sono sempre stanchi tutto il giorno. Quindi abbiamo detto dolori diffusi, sonno non ristoratore, stanchezza cronica. Questi sono i tre sintomi principali della fibromialgia.
Quindi il problema importante per la paziente che ne soffre è svegliarsi alla mattina e stare bene, perché certo, lei non sta bene.
Certo, certo.
E questo, tu mi dicevi prima che è una malattia che non si vede, non si sente, però il paziente soffre, ne porta,
chiaro,
i segni della,
certo,
malattia,
certo,
però non si vede.
E difatti la sua qualità di vita è molto bassa, è stata bassa, paragonata con i test sulla qualità di vita all'artrite reumatoide, che come,
ecco,
sapete è una malattia gravissima, una malattia infiammatoria. La fibromialgia invece non è una malattia infiammatoria. Tutti gli indici di infiammazioni, VES, PCR, sono normalissimi in questi pazienti.
E con l'artrite però viene confusa spesso.
Viene confusa con l'artrite reumatoide, con la polimialgia reumatica e così via. Però quelle sono tutte malattie infiammatorie. E gli esami del sangue noi le vediamo.
Invece qui no, niente, assolutamente, non è, non c'è nessun esame che ti dice
niente,
hai qualcosa.
A dire il vero c'è un esame che però viene fatto solo a livello universitario, solo per motivi di studio, ed è la risonanza magnetica funzionale, no? Con questo tipo di esame si vede che questi pazienti, quando vengono toccati sui tender point, hanno attivate alcune parti del cervello in maniera anormale, ecco. Però, ripeto, è un esame che non viene fatto routinariamente e non serve neanche poi specificamente per la diagnosi. Per la diagnosi è facilissimo, perché quando io ho un paziente che ha sempre dolore, che non dorme bene, che al mattino si sveglia tutto rotto, che è sempre stanco, e questo qui è quasi senz'altro la fibromialgia. Poi spesso questi pazienti hanno una serie di altri sintomi che sono tantissimi, che vanno dall'associazione con il colon irritabile, l'associazione con il mal di testa cronico, soprattutto cefalea muscolo-tensiva, perché questi pazienti hanno la caratteristica di avere una contrattura muscolare diffusa che quindi causa dolore. Poi si associano alle vertigini, agli acufeni, e chi più ne ha più ne metta, a disturbi sessuali, a disturbi urinari, no? A dismenorrea. Quindi,
considerando tutti questi disturbi che elenchi, una delle cause può essere dovuta anche allo stress?
Sì, altro che. Diciamo che se questi pazienti vanno dal gastroenterologo, questo qui farà diagnosi di gastrite, colite; se vanno dall'otorino dirà che ha la labirintite, eccetera. È proprio un merito di noi reumatologi di avere unificato tutti questi disturbi in un nome, in una malattia che si chiama fibromialgia, no?
Ma scusa un attimo, ma io capisco tutto, però non ti sembra un paziente depresso questo paziente?
Non sempre, però spesso si associa ansia e depressione.
Ah, quindi,
e torniamo a quello che diceva
associa,
Dini, no? Dini diceva, è una malattia da stress. Senz'altro è una malattia che viene scatenata dallo stress. Cioè un paziente nasce probabilmente fibromialgico perché ha quei geni che dicevo alterati. Finché non ha stress importanti nella vita non succede niente e non ha tutti i sintomi della fibromialgia. Nel momento invece che questo paziente ha degli stress importanti, salta fuori la fibromialgia. Quali sono questi stress? Ma sono tantissimi. Sono stress lavorativi, ad esempio perdita del lavoro, mobbing sul lavoro, un lavoro ripetitivo cronico, ad esempio catena di montaggio, cose di questo tipo. Poi stress anche fisici, ad esempio l'aria condizionata, gli spifferi, queste cose che possono scatenare queste cose. Ultimamente anche stress chimici, certi odori, certe sostanze chimiche possono rientrare, scatenare queste cose. E poi anche stress di origine familiare, ovviamente, non so, oggi assistiamo a delle famiglie sfasciate, no? Abbandoni, divorzi, tutti questi femminicidi, cioè, eccetera.
E creano queste.
Tutta questa società così incerta, no? Così difficile, crea indubbiamente
una
stress.
Delle cause può essere la predisposizione genetica, l'ereditarietà.
Sì, sì, come dicevo, ci sono quei geni interessati che sono proprio essere. Quelli che modulano il dolore.
La prima canzone, Vladimir, vai. Dottor Marco Broggini, vi ricordo, reumatologo, libero professionista, e stiamo parlando della fibromialgia. Una domanda: a quale età è più facile trovare una patologia di questo tipo?
In genere verso i 20, 30, 40 anni, però non è rara nei bambini, nei giovani, soprattutto nelle giovani donne. e anche negli anziani, può quindi insorgere a qualsiasi età. Noi vediamo delle ragazzine di 12-15 anni che continuano a lamentarsi di dolori senza una causa precisa, in cui gli esami, ripeto, sono sempre normali, che non hanno proprio nessun problema reale, no? Fisico, e che invece hanno tutti questi dolori. Anche queste ragazzine hanno già un sonno non buono, sono svogliate, stanche, si stancano facilmente, e queste sono già fibromialgiche.
Quindi tu, Brogini, scopri questa paziente, quando la scopri? Qual è il sintomo che raggruppa tutti gli altri?
Ma in genere vengono...
Non è così facile arrivare alla fibromialgia.
In genere vengono da me per i dolori, no? E allora, come reumatologo, io devo escludere altre patologie e quindi fare degli esami sicuramente per essere tranquilli io e anche il paziente e i parenti del paziente, no? A volte sono esami che io considero già in partenza inutili, che saranno negativi, però è giusto farli, perché qualche volta c'è qualche sorpresa, no? Mi è capitato, non so, di qualche celiaco, ad esempio, che avesse dei dolori strani che poi erano dovuti a questo, ecco. Quindi certi esami sono obbligatori. È importante quindi che questi pazienti siano visti dal reumatologo, perché vanno escluse le altre malattie reumatiche, soprattutto le connettiviti, no? Il lupus, eccetera. Una volta escluse, il ruolo può passare anche allo psicologo piuttosto, no? Che al neurologo, ecco.
Sì, perché confiniamo nella neurologia.
Sì.
Ma questa paziente ha delle paure.
Certo.
È una donna presa dalle paure, perché lei spesso parla: potrò avere una vita normale, potrò avere dei figli, una gravidanza senza problemi, c'è qualcosa che mi può aiutare contro il dolore? Chi mi aiuta?
Dunque, la persona con fibromialgia è una persona normale dal punto di vista fisico, può avere, può sposarsi, avere figli, non c'è nessun problema. Indubbiamente ha una qualità di vita, come abbiamo detto, non buona. Però questo si può migliorare, quindi ci sono tutte delle terapie con questi pazienti, che non sono delle terapie semplici, sono terapie multimodali, no? Che spaziano dalla terapia farmacologica, quindi con le medicine, a quella psicologica, con lo psicanalista, con lo psicologo, con i gruppi di incontro, no? E così via. Fino poi all'attività fisica, che deve essere opportunamente gestita. Quindi, soprattutto nella fase iniziale, è quasi necessario trattare questo paziente con dei farmaci, in modo da togliere il dolore, il grosso del dolore, insomma. Dopodiché deve cercare di eliminare quelli che sono i fattori di stress della sua vita, eliminare quando possibile, oppure accettare quando non si possono eliminare, perché purtroppo certe cose vanno anche accettate, anche se a volte è difficilissimo, ad esempio la morte del marito, no? Di una giovane donna, è chiaro che è difficile da accettare, però finché non l'accetta rimane questo stress.
Quindi è molto importante una terapia alternativa, diciamo, una terapia diversa dalla terapia farmacologica.
Sicuramente.
Perché dobbiamo intervenire su quella che è la testa.
Sicuramente, sicuramente.
Io ti volevo chiedere, tu hai parlato prima dei problemi alimentari, ma c'è una correlazione con le intolleranze alimentari? Ad esempio col glutine, tu parlavi del glutine, ma esiste un'interazione su questo?
È molto modesta però, la dipendenza dalla dieta. Ci sono alcuni dietologi che, quando vedono questi pazienti, tolgono il glutine, tolgono il lattosio, ma non è basato su criteri scientifici. Questi pazienti spesso stanno anche un pochino meglio, è vero, ma unicamente perché digeriscono meglio, ma se sono grassi dimagriscono un pochino, e poi anche fisicamente si vedono migliorati, no? E quindi stanno meglio. Però che ci sia una vera dieta per il fibromialgico, direi di no. Ci sono quelli che sostengono di tornare alla dieta primitiva, quella dei cacciatori, dell'uomo cacciatore, quindi molta carne, cose del genere. Però
molta carne?
Io non sono d'accordo su questo tipo di dieta, anche perché non ha dei riscontri scientifici reali, ecco.
Cioè i grassi, per esempio, sento che dovrebbero essere eliminati. Cioè, un'alimentazione corretta ci deve essere.
I grassi sono pro-infiammatori, no?
Punto.
In tutte le malattie, ma qui non c'è infiammazione, quindi la dieta ipoflogistica non ha tanto senso nella fibromialgia. La fibromialgia, invece, come dicevo all'inizio, bisogna trattare con dei farmaci che rilassino la muscolatura. E i farmaci che rilassano la muscolatura sono le benzodiazepine, sono i miorilassanti, però sempre del gruppo degli antidepressivi e così via. Questi farmaci spesso non vengono accettati da questi pazienti che dicono: ma io non sono ansioso, io non sono depresso, perché devo prendere questi farmaci? Noi reumatologi li diamo non tanto per l'ansia e la depressione, anche se poi questi pazienti spesso hanno un'ansia e una depressione mascherata, no? Li diamo proprio per rilassarli, per farli dormire meglio. È chiaro che se dormono meglio, al mattino si svegliano meno rotti, durante la giornata sono meno stanchi. Quindi queste terapie aiutano. Poi sempre per aiutare i muscoli a sciogliersi, a essere più rilassati, consigliamo lo stretching, no? Che si tratta nello stirare i muscoli, una cosa che si impara facilmente e che è molto utile al mattino quando ci si alza, prima di fare qualsiasi esercizio fisico. E poi è fondamentale, fa parte della terapia di questi pazienti, recuperare la propria fisicità, il proprio corpo. Questo come? Facendo dell'attività fisica. Attività fisica che può essere la danza terapia. Noi a Varese avevamo fatto dei corsi di danza terapia all'ospedale di Circolo che avevano dato degli ottimi risultati, nel senso che il dolore diminuiva non troppo, no? Non si vedevano dei grossi risultati, però i pazienti vivevano meglio con il loro dolore.
Non ci pensi,
convivevano, ci convivevano meglio, e quindi era utile. Poi è molto utile il tai chi, no? Lo yoga, cioè quelle tecniche orientali, no? Dove sono un po' olistiche, dove oltre all'esercizio fisico c'è anche uno studio della respirazione, del proprio corpo, del viscerale, il controllo viscerale, no? Tutte queste cose. E poi va molto bene camminare, io consiglio di camminare in mezzo alla natura, no? Soprattutto quando c'è bel tempo, no? Con i due bastoni da trekking, le scarpette da ginnastica, via per i sentieri, e camminare fa molto bene, no?
Io voglio andare in un'altra parte, posso? Dimmi.
No, cioè io...
Hai parlato di colon irritabile e...
cefalea muscolo-tensiva,
esatto.
Sì.
Perché
sono sempre malattie funzionali, disfunzionali del sistema nervoso, no? E tutte queste malattie sono coesistono. Uno non dorme bene, è stressato, ha mal di testa, ha la colite, no? Non va di corpo, oppure ha diarrea. È normale, insomma, rientra in questo gioco.
Quindi danneggia anche gli organi interni, come lo stomaco, l'intestino, la vescica, eccetera?
Cioè, anche qui non c'è nessun danno anatomico visibile che si può trovare con gli esami, eccetera. Però questi pazienti stanno male. E come il dolore muscolare che hanno, il dolore che hanno, non ha un riscontro fisico, però c'è.
Mi dà l'idea di questo. Noi a una certa età abbiamo tanti problemi e poi alla fine, se uno ha una fibromialgia, va di qua, va da questo medico, va dal gastroenterologo, va dall'urologo, va eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine
non risolve niente. È chiaro. E quello che dicevo, che siamo stati bravi noi reumatologi a unificare tutti questi sintomi in una sindrome. Ad esempio, questi pazienti hanno anche disturbi cognitivi, disturbi della memoria, disturbi della concentrazione. E non è che hanno l'Alzheimer.
Sono fibromialgico. Ho capito, visto Dini? Ho dovuto chiamare qua Brogio per poterlo dire. Dai, avanti, dai.
No,
Dini,
ma te l'avrei detto anche io prima.
Beh, quello che dici tu non mi interessa. La tua età, la tua veneranda età, puoi anche dire tutto quello che vuoi. Dimmi.
No, pensavo io alla figura del fisioterapista, della terapia riabilitativa. Cioè, è una figura importante perché
certi
esercizi fisici o certe terapie fisiche, come potrebbe essere la TENS, è molto utile per cercare di controllare la fase nervosa di questi pazienti.
Ma come dicevo prima, non c'è una terapia specifica per la fibromialgia. La fibromialgia va curata a più livelli e con tante tecniche, no? Anche l'agopuntura, per dire, ha avuto qualche risultato. Però sono tutti risultati modesti, insomma. Secondo me ci vuole una grande forza anche da parte del paziente, soprattutto nel fare attività fisica. Perché questi pazienti sono sempre stanchi. Tu gli dici di fare dell'attività fisica e dicono, ma dottore, io non ce la faccio. Allora io insisto, fatelo gradualmente, pian piano. La prima volta camminate un quarto d'ora, poi 20 minuti, poi mezz'ora. No? Prendete una tachipirina, adesso faccio pubblicità, una tachipirina prima di andare, così sentite meno il male.
Certo, certo, no? Certo.
Fatelo in compagnia in modo che vi aiutate. Difatti sono utili ad esempio anche i gruppi di ascolto, no? Di autoaiuto, con uno psicologo, 10 persone, e parlano dei loro problemi, un po' come gli etilisti, gli alcolisti anonimi, no? E così via. Funziona molto bene. Adesso.
Dottor Bugini, la fibromialgia, abbiamo detto, con la malattia cronica, debilitante, invalidante, con una terapia, diciamo, che non è ben definita, eccetera. Però la fibromialgia non è una malattia degenerativa.
Assolutamente no.
Per cui non è letale, anche se il dolore è cronico,
certo,
e non diminuisce. Quindi, diciamo, possiamo tranquillizzare queste persone dicendo che possiamo essere accompagnati dalla fibromialgia, certo, però la fibromialgia non ci porta dove noi non vogliamo andare.
Sì, bisogna dire anche non essere così negativi, nel senso che la fibromialgia può avere dei miglioramenti anche importanti con queste cure, una cosa importante è che questi pazienti, quando vanno in vacanza, spesso stanno benissimo.
Vedi?
E questo dimostra ancora una volta che il fattore stress è fondamentale.
Ci fermiamo per la seconda canzone.
Senza paura.
dottor Marco Broggini, reumatologo, libero professionista. La fibromialgia è una grande, diciamo, patologia.
Molto comune.
Molto comune. E una domanda sola, poi ti lascio tutto a te. C'è un legame tra acufeni e fibromialgia. Tu ne hai parlato all'inizio e hai detto anche gli acufeni. È importante perché c'è molta gente che sente e dice allora...
Sì, non tutti quelli che hanno gli acufeni ovviamente hanno la fibromialgia, però molti fibromialgici hanno gli acufeni. Mentre le persone normali hanno gli acufeni quando hanno qualche lesione, ad esempio del nervo acustico, no? Un neuroma dell'acustico, piuttosto che una esiti di un'otite, qualcosa del genere, questi pazienti possono averla senza avere nessun danno al nervo acustico. E quindi anche questo sono dei rumori, dei sintomi che hanno senza avere un danno anatomico.
Una domanda sola, quante persone vede in percentuale tu che sono fibromialgici?
Ebbene, vedo parecchi, anche perché si concentrano poi da noi reumatologi. Prima fanno il doctor shopping, no? Fanno la spesa dei medici, vanno dal gastroenterologo, vanno dall'otorino, dopo qualche santo gli dice di venire da noi e a quel punto noi facciamo la diagnosi. C'è da dire che proprio perché è diventata ormai un po' di dominio comune questa malattia, spesso sono i pazienti stessi o comunque senz'altro i loro medici di famiglia che me li inviano con questo sospetto diagnostico, ecco. E spesso hanno ragione. Però c'è anche una sopravvalutazione adesso, nel senso che non è che puoi etichettare tutti i fibromialgici perché hanno un po' di sintomi, ecco. Ci sono i fibromialgici veri e quelli insomma che hanno dei dolori secondari a un po' d'artrosi o anche all'artrite, no? Noi abbiamo dei pazienti, ad esempio, che hanno l'artrite reumatoide, li curiamo bene, gli esami dell'artrite reumatoide sono perfetti, l'artrite reumatoide va bene, questi continuano ad aver dolori. E allora in quel caso spesso c'è associata la fibromialgia ed è inutile quindi aumentare il cortisone per l'artrite reumatoide, ma bisogna dare qualcosa per la fibromialgia. Il cortisone, tra l'altro, voglio dirlo chiaro, in questa malattia non va dato. Anche se ovviamente qualche beneficio a volte c'è, anche se temporaneo, però non è una malattia da cortisone questa.
Dottor Broggini, considerando un pochino la gravità e anche la cronicità di questa malattia, e sono utili le associazioni? Cioè il paziente si rivolge a queste
moltissimo,
associazioni per
sì.
avere un aiuto?
Moltissimo, perché vede che prima di tutto che non è solo lui il malato, che ce ne sono tanti. Poi queste associazioni spesso fanno degli incontri con i parenti dei fibromialgici per far capire ai parenti che il loro caro non caccia storie, insomma, che è veramente malato e che sta male. Questi incontri secondo me sono molto utili.
Un'altra cosa, ci sono i centri di cura della malattia, centri di riferimento?
Sì, sì.
Oltre a voi reumatologi, sì, diciamo, sì. C'è qualche altro centro specifico per la cura?
Ma sono quasi tutti centri reumatologici della Lombardia. Abbiamo Milano il Sacco, che è quello più importante, no, col professor Sarzi Puttini, sì. Che fa molti studi, ecco, così adesso ad esempio stanno provando la cannabis in questa malattia, che io per ora non consiglio perché non ci sono studi sufficienti, però sicuramente la cannabis, alcuni derivati possono essere utili come decontratturanti, come miorilassanti, ecco. Paradossalmente io ho dei pazienti che me la chiedono, hanno paura a prendere le benzodiazepine, cioè a prendere gli ansiolitici, gli antidepressivi, sì. Però le canne se le farebbero volentieri, perché sono naturali, dicono. Sono naturali.
Ecco, c'è un'altra domanda che è questa. È vero che l'INPS ha dato un codice alla fibromialgia? Seconda domanda. Se esiste, perché la malattia non è riconosciuta?
Ma direi che dei passi avanti sono stati fatti e sono delle leggi in studio a favore dei fibromialgici. Effettivamente, mentre una volta la diagnosi di fibromialgia non veniva tenuta conto dalle quando si faceva l'invalidità, oggi tutte le commissioni ne tengono conto. Ovviamente non possono dare un punteggio elevato per questa malattia, però senz'altro qualcosa danno, ecco, in più rispetto a una volta. Siamo un po' nell'attesa di nuove disposizioni di legge, anche perché non è semplice, nel senso che uno può fingere tranquillamente di avere la fibromialgia, dice che ha dolore dappertutto.
Esami, non ci sono esami che la comportano.
È come il mal di testa, no? Bisogna credere al paziente.
Malattia immaginaria.
È chiaro.
Ma è facile. Guarda Vladimir che sta sorridendo, vuol dire che ce ne sono molti che fanno così, si presentano, che magari va anche bene. Vai avanti tu, so io.
No,
tu?
Io.
No, ci sono buone speranze nelle zone del ticket, almeno per i farmaci, ecco, per questi pazienti in futuro.
Quindi si va avanti nel diritto del malato.
Sì, certo.
No, io volevo fare una domanda che raggruppa un pochino tutto. Di fibromialgia si può guarire, si guarisce?
Ma come ho già accennato, guarire è difficile, perché uno fibromialgico ci nasce, no? Tutto sommato. Però può avere dei periodi molto buoni e quasi guarire, insomma, almeno per certi periodi, avere delle remissioni, noi medici le chiamiamo, no? Cioè dei periodi di benessere. Questo dipende molto dallo stress, dipende molto anche dall'aiuto che hanno in famiglia, dall'aiuto sul lavoro. Purtroppo io spesso vedo che sul lavoro, con i ritmi che ci sono oggi, con i tempi, tutto quanto, vengono penalizzate molto questi pazienti.
Ecco una domanda che potrebbe essere anche la fine della nostra, se a te piace finire così. Allora, tu hai parlato che il movimento serve. Allora, io posso anche fare sport, giusto?
Certo.
Tutti gli sport possono essere fatti con la fibromialgia, oppure ci sono degli sport che sono più adatti a una guarigione poi?
Sì, devono essere degli sport un po' dolci, diciamo, ecco. E poi soprattutto delle cose gradite al paziente. Io sono molto contento quando il paziente piace andare a ballare, perché il ballo, tutto sommato, è movimento, attività fisica, ma è anche piacere, no? Oppure quando uno gli piace andare a camminare. Io dico sempre a questi pazienti: andate a camminare, all'inizio sarà un po' dura, ma dopo, man mano che andate avanti, vi accorgerete che questo camminare vi procura piacere. C'è anche un dato scientifico: quando uno fa attività fisica, ad esempio camminare, sviluppa endorfine, cioè produce morfina naturale, e la morfina toglie il dolore. E in questo caso dà anche piacere, dà una dipendenza. Voi vedete che quelli che vanno a camminare tutti i giorni non ne possono fare a meno dopo un po'. E questo qui giova molto anche al dolore, lo diminuisce molto. Quindi l'attività fisica è parte proprio della terapia della fibromialgia.
Quindi non è uno sport, ma è camminare. D'altronde a Varese abbiamo
certo,
il lungolago,
posti
delle
bellissime,
ottime passeggiate, sì, per cui sì. la zona può predisporti, sì, a stare meglio,
certo,
a stare bene.
Ma io dico anche balli di gruppo, ad esempio, sono molto interessanti.
Però tu vedi, sono balli di gruppo, tu lo dici ai personaggi che hanno dai 60 in avanti, perché questi balli qua li fanno...
No, fanno anche i giovani.
Ma i giovani fanno altri balli, fanno balli più violenti, più... Non lo so, mi sembra più una terapia per una persona che ha 60 anni in su, cioè della mia età, ecco, dell'età del... del nostro Dini, logico, lui è abbastanza anziano, quindi non farà niente, hai capito Dini?
No, però... il problema è che spesso questi pazienti tornano dal lavoro stanchi morti, no? Distrutti, e quindi non vogliono andare a fare sport di qualsiasi tipo. Non vogliono neanche andare fuori per dire andare al cinema, ecco, perché sono talmente stanchi che appena arrivano a casa si siedono, oppure hanno ancora i lavori domestici da fare, peggio ancora, no? E quindi effettivamente è dura. Però se non fanno questa attività fisica non si tirano fuori dalla fibromialgia.
Marco, do salutarti. Marco, grazie. Perfetto. Credo che sia... ti è piaciuta? Bellissima, bellissima, perché è una patologia che non se ne parla mai. Marco, grazie. alla prossima. Comincio, devo ringraziare prima Vladimir. Grazie Vladimir, anche per il sorriso su certe cose. E poi... Il nostro Dini, lo sappiamo, grazie. L'età sua è abbastanza avanti, ma Roccia. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo
certo.
fare, Dini?
Sto sempre vicino a te, che è la stessa mia età.
Allora, alla prossima, io voglio parlare ancora di osteoporosi.
Volentieri. Okay? Volentieri.